Pronto, don Andrea?
Eccomi, don Tino.
Buonasera, don Andrea. Allora ti cedo subito la parola, prima di tutto, per un augurio al nuovo pontefice, anche a nome dell'Opus Dei, e poi per il commento al mistero della trasfigurazione. A te la parola.
Grazie, don Tino. Bene, Presidente, quindi sono molto contento di poter parlare del mistero della trasfigurazione, che avevamo pensato già da tempo per questa data, perché è una data che di per sé è molto adatta, perché in Quaresima ci avviciniamo, meditando questo mistero, alla passione e alla morte e alla risurrezione di Gesù Cristo, cosa di cui proprio durante la trasfigurazione Gesù parla con Mosè e con Elia e cerca in qualche modo di aiutare gli apostoli a prepararsi a capire questa cosa così grande che li supera da tutte le parti e che quindi fanno fatica a capire. Bene, e naturalmente non potevamo pensare, quando avevamo scelto questa data insieme, che sarebbe stato anche un giorno così bello, il primo giorno del nuovo Papa, di Papa Francesco. In effetti, oggi, mentre preparavo e rivedevo le mie meditazioni, quelle brevi meditazioni su questo mistero che sono raccolte nel libro Contemplare Cristo con gli occhi di Maria, i misteri del Rosario meditati, secondo questi sette quadri, sette scene, sette brevi frasi del Vangelo che io commento proprio per aiutare chi di noi cerca di recitare il Rosario meditandolo, secondo l'invito di Giovanni Paolo II. Ecco, rivedendo queste parole e ampliandole come opportuno per questa trasmissione, pensavo che mi venivano in mente continuamente gli episodi di questi giorni, quindi il Papa Emerito Benedetto, che peraltro proprio in una delle spiegazioni che ha dato a tutta la Chiesa di questa sua scelta, anzi di questa sua chiamata nell'Angelus, famoso della Domenica della Trasfigurazione, in cui si leggeva il Vangelo della Trasfigurazione, ha detto che lui si sentiva chiamato da Dio a salire su questo alto monte della preghiera, così come il Signore era salito per pregare, è come dei tre evangelisti che parlano di questo mistero, i tre sinottici, Matteo, Marco e Luca. Ecco, solo Luca dice che Gesù, il motivo per cui era salito sul monte era per pregare, e però questo Papa Benedetto l'aveva messo molto in evidenza, perché anche nel suo libro, quando parla della trasfigurazione, nel primo libro, Gesù di Nazareth ha messo in evidenza questa differenza di San Luca, e poi l'ha applicata a sé come una chiamata di Dio a salire sul monte della trasfigurazione per pregare per tutta la Chiesa, per dedicarsi, per continuare a dedicarsi, come ci ha spiegato nell'ultima udienza nella piazza San Pietro, in quella bellissima mattinata di sole, per continuare, per non venire meno alla sua dedizione totale alla Chiesa, però in un modo nuovo, diverso, e solo con la preghiera e con la riflessione. E noi pensiamo anche a lui, come ha pensato subito Papa Francesco quando le ha rivolto il primo pensiero, la prima telefonata, e appena è stato eletto e appena è apparso sul balcone della loggia davanti a Piazza San Pietro. Anche noi pensiamo a lui, alla sua preghiera, e perché questo mistero della trasfigurazione ci richiama subito lui. E d'altra parte io penso che mi richiama anche proprio l'elezione di Papa Francesco, perché in un modo molto diverso, però anche lui è Pietro, e anche lui viene preso da Gesù, come dicono sia San Matteo che San Marco, che Gesù prese con sé i discepoli, questi tre discepoli, Pietro, Giacomo, Giovanni, e li portò in cima al monte. In qualche misura possiamo anche avere sullo sfondo questo bellissimo mistero della elezione del Papa, elezione nei due sensi, sia nel senso dei cardinali, che poi coincide con una elezione di Dio, con una scelta di Dio, con una chiamata di Dio, per cui noi possiamo vedere, ecco, su questo alto monte della trasfigurazione, Papa Francesco portato in alto da Dio perché da lì possa guardare tutta la Chiesa. Una persona mi diceva oggi, e tutti oggi volevano anche ieri sera scrivere, parlare, commentare questi fatti così belli della vita della Chiesa, e una persona mi diceva: io penso che dall'alto di quel balcone Papa Francesco ha visto non solo quella bellissima folla di fedeli che erano corsi da quelli che stavano a Roma, quelli che potevano e che avevano tutta la nostra invidia, ma ha visto tutta la Chiesa, no? Tutta la Chiesa. E, bene, allora anche a Papa Francesco penso quando leggo questo Vangelo della Trasfigurazione portato su in alto da Gesù perché possa essere per noi pastore. Vi darò pastori secondo il mio cuore, aveva promesso al profeta Geremia, e in effetti noi vediamo come Dio mantiene sempre le sue promesse. Ce l'aveva rassicurato totalmente Papa Benedetto, perché si intuiva che quando lui dava quell'annuncio provocava in noi, nei suoi figli, un po' di timore: che cosa succederà adesso? E invece lui ci diceva: state tranquilli, che Cristo continua a guidare la sua Chiesa, vi darà un pastore secondo il suo cuore, no? E così è stato, l'intuizione di tutti è stata questa, no? Quando abbiamo conosciuto Papa Francesco. Allora io penso anche che quando abbiamo conosciuto il Papa, per noi forse qui in Italia era meno conosciuto che non quelli della sua diocesi e del suo continente, no? Super felici siamo perché ancora una volta il Papa sia di un altro paese, perché tutto questo manifesta la cattolicità della Chiesa, l'universalità della Chiesa e la ricchezza immensa che viene a tutte le nazioni dal cattolicesimo vissuto, ecco, nei luoghi più diversi del mondo, e quindi anche con doni diversi dello Spirito Santo. Pensavo anche che questa diversità che qualcuno può cogliere in tutti i Romani Pontefici che abbiamo conosciuto, chi ne ha conosciuti tanti, chi un po' di meno, i più giovani, è proprio un riflesso della infinita ricchezza del Verbo di Dio incarnato. E la ricchezza di Cristo è così grande, così infinita, che è inesauribile nel suo rifrangersi, nella diversità di tutti gli uomini che lui crea e anche santifica attraverso la sua grazia, li fa diventare un altro Cristo, lo stesso Cristo, e in modo particolare i vescovi e poi il Papa, i suoi vicari, il vicario di Cristo, il Papa. Quindi noi quando lo guardiamo in qualche modo vediamo Gesù, e quindi anche allo stesso tempo per noi lui è Pietro sul Monte della Trasfigurazione, e allo stesso tempo noi in lui vediamo anche Gesù, è il dolce Cristo in terra, è come lo chiamava Santa Caterina da Siena. E a me veniva in mente, quando ha fatto queste parole che tutti abbiamo ieri visto, prima della sua benedizione, che mi veniva in mente anche quest'altro brano del Vangelo che ho applicato a lui quando l'ho trovato oggi, proprio nel preparare questa riflessione. E mi veniva in mente quelle parole dell'Apocalisse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Cioè, Gesù e Dio fa sempre nuove tutte le cose. E quell'altra parola del Signore che diceva nel Vangelo di Matteo: per questo ogni scriba, divenuto discepolo del Regno dei Cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Io ho visto appunto ieri, pensate alle cose antiche, no? il richiamo alla preghiera, il pregare tutti insieme col Padre Nostro, l'Ave Maria e il Gloria, e allo stesso tempo pregare tutti insieme con il silenzio. E poi cose nuove, che sono cose che sono apparse nuove per noi, perlomeno. Questa richiesta stava quasi per fare la richiesta di una benedizione da parte nostra. Io quando mi è capitato di vedere la Bemus Papam di ieri in una residenza universitaria femminile dove stavo facendo una lezione sulla fede, e una delle presenti è una ragazza del Costa Rica, di un paese del Sud America, e ci ha detto: guardate che noi in Sud America c'è la consuetudine frequente che non solo i genitori danno la loro benedizione ai figli, ma anche i figli ai genitori. E allora in questo modo a me è risultato ancora più chiaro, no? Quello che il Papa ha fatto: ha chiesto la benedizione ai figli, ha chiesto più precisamente di pregare Dio perché lo benedicesse, in modo che non ci fosse nessun equivoco. Però è molto bello anche questa immagine paterna e da parte nostra filiale, che lui ci ha trasmesso. E questa è stata una cosa nuova, il suo inchinarsi per ricevere la benedizione. Cose nuove e cose antiche, come lo scriba di cui parlava Gesù, parlando del regno dei cieli. Allora, con questa premessa ampia, io vado, come ha fatto le altre volte, con gli altri misteri del rosario al mio libro, prendendo spunto da lì, non senza ricordarsi anche di Giovanni Paolo II, siamo molto grati di tutto il suo pontificato e anche del fatto che abbia inserito i misteri della luce nel Santo Rosario, e penso che lui, a maggior ragione ieri, come diceva Cardinal Ratzinger nel suo funerale, però dalla finestra del cielo guardava Piazza San Pietro e la guardava pieno di gioia, con un sorriso infinito, vedendo la Chiesa viva, giovane e piena di amore per il Papa. Allora, il primo quadro di questo mistero lo possiamo chiamare proprio con le parole del Vangelo. Gesù prese con sé, mi piacciono molto queste parole. E sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte, loro soli, e fu trasfigurato davanti a loro. E io scrivevo nel mio libro, Gesù ci prende con sé e ci porta a contemplare il suo volto, la sua divinità che traspare dalla sua umanità. Ci prende per mano. E pensate l'immagine che avevamo noi da bambini quando i nostri genitori ci portavano sui monti e ci insegnavano a camminare, ci incitavano, a genitori, zii, fratelli più grandi, a non lasciarci prendere dalla stanchezza. Ecco, qualcosa del genere fa Gesù con i suoi discepoli quando li porta sul monte. Ci chiama per nome, Pietro, Giacomo, Giovanni. Desidera che ciascuno di noi, Pietro, Giacomo e Giovanni, abbia con lui una conoscenza e un'amicizia personale. Ci guida con sé sull'alto monte della preghiera, dell'unione con lui, dell'averlo sempre accanto in tutti i nostri giorni. E io, leggendo queste parole, Gesù prese con sé, e mi va il pensiero a questo stesso verbo, soprattutto nel Vangelo di San Matteo. Anche San Matteo usa, San Marco e San Matteo usano questa espressione, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, li portò sull'alto monte. Allora mi vengono in mente quel prese con sé che è riferito a San Giuseppe. Pensate, ben sei volte nei Vangeli dell'infanzia di San Matteo l'Evangelista usa questo, lo stesso verbo greco che significa prese con sé. Tre volte è l'angelo che gli dice, Giuseppe, non temere di prendere con te la tua sposa, Maria tua sposa, perché colui che è nato in lei è generato dallo Spirito Santo. E poi dopo, quando il bambino è nato e devono fuggire in Egitto, Gesù, l'angelo dice a Giuseppe, prendi con te il bambino, la tua sposa e il bambino, e fuggi in Egitto. E poi la terza volta, quando è morto Erode, prendi con te il bambino e sua madre e torna a casa. E tutte e tre le volte Giuseppe obbedisce, cioè prende con sé Maria, prende con sé Maria e il bambino, Maria e il bambino. E è lo stesso verbo che poi Matteo usa più avanti, e anche Marco, per dire Gesù prese con sé i discepoli. Questo mi aiuta, perché penso che ci può aiutare tutti noi a vedere in Gesù questa dimensione paterna. Chi vede me vede il Padre, diceva Gesù a Filippo nell'ultima cena. Dobbiamo anche noi avere, nei confronti di Gesù, possiamo avere questa visione paterna. Noi come figli piccoli ci lasciamo prendere con sé, ci lasciamo prendere per mano e portare sull'alto monte. E così fa Gesù con ciascuno di noi, e ha fatto così con Papa Francesco proprio ieri, no? E l'ha preso con sé e l'ha portato sull'alto monte della cattedra di Pietro. O Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, chi hai disposto che il tuo figlio Gesù manifestasse visibilmente a Pietro, Giacomo e Giovanni la sua divinità unita all'umanità, concedici per intercessione di Maria, nostra madre, che i nostri cuori si innamorino stabilmente di lui. Questo è il primo quadro. Il secondo lo possiamo intitolare sempre con le parole del Vangelo, il suo volto brillò come il sole. Sei giorni dopo, questo è, lo prendo dal Vangelo di San Matteo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. E io commentavo così nel mio libro: ogni volta che pregava Gesù impressionava i suoi discepoli, sul monte della trasfigurazione più che mai. Lascia loro vedere qualcosa della bellezza immensa di Dio e dell'unione con Lui. Anche le vesti partecipano della sua bellezza. Gesù ci insegna la contemplazione cristiana. In effetti, il Papa Giovanni Paolo II, quando scrisse il Rosarium Virginis Maiae, l'Enciclica sul Rosario, dice: contemplando questo volto ci apriamo ad accogliere il mistero della vita trinitaria, per sperimentare sempre nuovamente l'amore del Padre e godere della gioia dello Spirito Santo. E si realizza così anche per noi la parola di San Paolo: riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore. Io penso che questa può essere una chiave di lettura, cioè se noi guardiamo il volto di Cristo, se noi lo contempliamo così, se noi preghiamo così, ci mettiamo davanti a Lui con la sua grazia, poco a poco il Signore, ecco, ci trasforma in sé. E forse questo che è la chiave di lettura che noi ci possiamo dare di quella trasfigurazione che abbiamo visto sul volto di Papa Benedetto, le ultime volte che si è fatto vedere da noi, nell'ultima udienza, com'era contento, no? Com'era felice di vedere intorno a sé il popolo di Dio. E quando abbiamo visto ieri Papa Francesco, e anche quando l'abbiamo ascoltato oggi nella prima omelia, e come è possibile che questi uomini siano così di Dio? Forse, ecco, il Vangelo ci dà una traccia, attraverso la preghiera, attraverso l'orazione. E, ecco, però dobbiamo ricordare che ciascuno di noi è chiamato ad essere un altro Cristo, lo stesso Cristo, e questa è l'azione dello Spirito Santo in noi, e possiamo chiedere nel Rosario alla Madonna, quando contempliamo questo mistero, questa grazia, tu che lo contempli adesso nella gloria, Maria Santissima, Madre nostra, Madre di Cristo, Madre di Dio, ecco, guarda noi i tuoi figli che cerchiamo di seguirlo. E quando, prima di dire quella frase che ho citato nel mio libro, Giovanni Paolo II diceva proprio: la scena evangelica della trasfigurazione di Cristo, nella quale i tre apostoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, appaiono come rapiti dalla bellezza del Redentore, come li capiamo, rapiti dalla bellezza del Redentore, può essere assunta icona della contemplazione cristiana. Fissare gli occhi sul volto di Cristo, riconoscere il mistero nel cammino ordinario e doloroso della sua umanità, ecco, dice, questo è un compito di ogni discepolo di Cristo. Noi possiamo chiedere alla Madonna questa grazia e anche allo Spirito Santo quando ci disponiamo a pregare nel Rosario o anche nella nostra orazione mentale. O Dio Onnipotente, che nel tuo Figlio Gesù salito al monte per pregare ci indichi nell'orazione il cammino della nostra trasformazione interiore, concedici, con l'aiuto materno di Maria, di non abbandonare mai la preghiera e di dirla con animo contemplativo. Io aggiungerei anche di non abbandonarla anche quando ci risulta difficile, ci sembra inefficace, ci sembra arida. Dobbiamo ricordarci che il Catechismo della Chiesa Cattolica, che noi quest'anno siamo invitati a rileggere, quando parla della preghiera parla anche del combattimento della preghiera. E quindi questa è una realtà che è presente in tutta la rivelazione cristiana, fin da Giacobbe che lottò con Dio. E infatti anche Cardinale Ravasi l'ha ripreso nel suo corso di esercizi spirituali al Papa Benedetto. E in tutta la tradizione cristiana c'è questo mistero, che la preghiera a volte è difficile, a volte è faticosa. Però sappiamo anche con fede e con l'esperienza dei santi che è un modo che ha il Signore per rendere più profonda la nostra fede, più profondo e più autentico il nostro amore, più purificata la nostra intenzione. E cerchiamo il Dio delle consolazioni e non le consolazioni di Dio, che pure quando ci sono ci fanno tanto piacere. Allora, passiamo al terzo quadro, e questo lo intitolerei Nessun lavandaio sulla terra. Nessun lavandaio sulla terra. Com'è semplice il Vangelo di Marco, com'è efficace, com'è immediato, ecco, un po' come come ci sta abituando in queste prime parole Papa Francesco, no? Quando fa, come oggi nell'omelia, l'esempio del palazzo di sabbia che costruiscono i bambini in riva al mare, sulla spiaggia, e che poi crolla. Questo sarebbe la nostra vita cristiana, la nostra apostolato, se non è fondato su Cristo. E quindi immediatezza, e anche il Vangelo è così immediato, nessuno va andare sulla terra, perché dice così San Marco: fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. È uno spot pubblicitario, più bello di qualunque spot per i detersivi che possiamo ascoltare noi. E io come lo commento queste parole di... E dobbiamo pensare che San Marco ci sta aiutando a pensare che lì, in Cristo trasfigurato, c'è il nostro assoluto, l'amore più grande. Non dobbiamo farci ingannare da altri... E da altre cose che possono voler diventare per noi l'idolo sulla terra. Il nostro Dio è lì, il nostro amore è Lui, infinito, che poi raduna in sé tutti gli amori belli della terra. E nessun amico sulla terra può essere amico come Gesù, scrivevo. Nessun amore sulla terra può appagare il cuore umano più dell'amore infinito di Dio. Nessun ideale sulla terra può appassionare come i desideri di salvezza di Gesù. Nessuna bellezza creata può affascinare più della bellezza di Dio, creatore della bellezza. Quando a noi può capitare, no, di essere affascinati, naturalmente, dalla bellezza creata, in tutte le sue forme. Ma quando poi ne notiamo la caducità, che poi a un certo punto finisce, come un brano meraviglioso di musica, a un certo punto finisce, e la tela meravigliosa di un pittore si può rovinare, e una bellezza creata si può un po' increspare col tempo, allora a quel punto dobbiamo pensare: questa bellezza creata ci parla della bellezza di Dio che non tramonta mai. E quindi ricordiamo appunto che quando le parole che ci diceva oggi, che diceva ai cardinali, ma noi le abbiamo ascoltato, Papa Francesco, quando non si confessa Gesù Cristo si confessa la mondanità del diavolo, la mondanità del demonio, cioè dobbiamo costruire sulla roccia, e la roccia dell'assoluto che è Cristo Signore. O Dio, che nella trasfigurazione del tuo figlio hai confermato nella fede e nella vocazione Pietro, Giacomo e Giovanni, fa che anche noi rimaniamo folgorati per sempre dall'amore per Gesù, Dio e uomo, e presi per mano da Maria, lo seguiamo in ogni circostanza della nostra vita. E passiamo alla quarta scena, al quarto brano della trasfigurazione, che possiamo intitolare Parlavano del suo esodo. Ed ecco, due uomini conversavano con lui, erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Qui entriamo un po' proprio nel vivo della trasfigurazione, che ci aiuta ad arrivare alla Pasqua. Il monte dell'orazione ci porta in alto, a contatto con l'eternità, con i santi e i beati del cielo, con i profeti e gli uomini di Dio. Lì nella gloria, a Mosè, a Elia e a tutti i santi, interessa molto, è argomento di continua conversazione, il sacrificio di se stesso che Gesù dovrà compiere di lì a poco in Gerusalemme. E pensiamo che anche adesso continuano a parlarne i santi del cielo. Perché tutti noi potessimo entrare nella gloria dei santi, Gesù ha voluto farsi peccatore e vittima di espiazione. In effetti, questo grandissimo mistero, il Papa Benedetto, quando scriveva sulla trasfigurazione nel suo primo libro di Gesù di Nazareth, e ci faceva notare che appunto Gesù sta cercando di preparare, no, i suoi discepoli a questo evento che gli ha appena svelato nel brano precedente. In tutti e tre i sinottici si vede che è quel brano in cui Gesù da un lato loda Pietro perché non la carne nel sangue ti hanno rivelato che io sono figlio di Dio, al contempo poi lo rimprovera perché non vuole la croce, non capisce la croce. È il Vangelo che hanno letto oggi nella messa, il Papa e con i cardinali. E infatti Papa Francesco commentava così questo Vangelo, quando il Vangelo di Pietro che non capisce la croce. Quando camminiamo senza la croce, quando edifichiamo senza la croce, e quando confessiamo un Cristo senza croce, non siamo discepoli del Signore, siamo mondani. Siamo vescovi, preti, cardinali, papi, ma non discepoli del Signore. Io vorrei che tutti, dopo questi giorni di grazia, abbiamo il coraggio di camminare in presenza del Signore con la croce del Signore, di edificare la Chiesa sul sangue del Signore che è versato sulla croce e di confessare l'unica gloria, Cristo crocifisso. E così la Chiesa andrà avanti. Io auguro a tutti noi che lo Spirito Santo, per la preghiera della Madonna, nostra Madre, ci conceda questa grazia, camminare, edificare, confessare Gesù Cristo crocifisso, così sia. È veramente per me emozionante rileggere queste parole del Papa Francesco dette poche ore fa, perché con uno stile suo personale diverso da quello di Benedetto XVI, però allo stesso tempo le parole del Papa sempre sono parole del Vicario di Cristo, sempre colpiscono, sempre emozionano, sempre ci invitano alla conversione. Che belle parole quelle del Papa Francesco per andare insieme con lui verso la Pasqua e poi per tutta la vita. O Dio Padre, che hai voluto confortare Gesù con la conversazione di Mosè e di Elia prima della sua passione, fa che anche noi gli stiamo vicini quando sta sulla croce e non solo nei momenti di gloria, quelli che noi pensiamo che siano i momenti di gloria, i momenti belli, no? Fa che comprendiamo la gloria della croce. E poi il quinto quadro della trasfigurazione lo intitolerei Maestro, è bello per noi stare qui. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. E il nostro animo fragile e limitato fatica a reggere un evento soprannaturale. Il sonno è segno di questa fatica. Anche per questo Dio ordinariamente non usa con noi modi straordinari, apparizioni o miracoli vistosi. Faremo fatica a reggerli, no? Lo fa solo con alcuni santi, poi in rari momenti, perché poi loro lo raccontino a noi, perché i destinatari di tutte le, anche le, quelle poche realtà un po' soprannaturali che ci sono nella Chiesa, cioè voglio dire realtà mistiche, no? Fuori dall'ordinario, siamo tutti noi destinatari, quindi ci basta che l'abbiano alcuni santi che ce lo raccontano. Eppure Pietro e i suoi compagni resistono al sonno e riescono a vedere. La lotta per essere vigili nell'orazione è sempre premiata. È bello per noi stare qui. E a volte possiamo fare fatica, a volte anche il sonno può essere una tentazione della nostra orazione, a volte la stanchezza vince, il Signore sicuramente quando questa stanchezza è dovuta al tanto lavoro, all'essersi dovuti alzare presto per accudire i nostri figli, i nostri genitori, i nostri fratelli, le nostre sorelle, allora il Signore è molto contento. Mi ricordo San José María con un giovane che lo seguiva con la vocazione all'Opus Dei, che poi diventò il suo successore, che poi diventò Don Alvaro del Portiglio, e che quando faceva il militare poi lui voleva a tutti i costi tornare a Madrid e fare il suo ritiro mensile spirituale e solo che aveva fatto tante guardie come militare, era molto stanco, aveva lunghi viaggi e si mise sulla prima banco, in un banco senza potersi appoggiare per dire così sto sveglio e invece dormì, però San José María che era di fronte a lui vide in questo sonno una benedizione del Signore e un segno della fedeltà di questo ragazzo che in effetti poi è andato avanti molto bene nella fedeltà alla sua vocazione. Allora a me però a proposito proprio di questo è bello per noi stare qui mi tornava in mente e non posso fare a meno, mi tornava in mente la serata di ieri in piazza San Pietro. Io non ero lì, ero a Milano e l'ho vista attraverso la televisione. Com'era bello però ieri stare, ma io penso che quanti milioni di persone, quanti miliardi forse di persone sono stati insieme al Papa, insieme alla Chiesa lì, erano come se fossero in piazza e tutti pensavano dentro di sé com'è bello stare qui. Com'è bello stare qui. Saremmo stati a lungo ad ascoltare il Papa Francesco, il tempo è volato, e anche se lui opportunamente poi ci ha detto buon riposo. E com'era bello stare con Papa Benedetto nell'ultima udienza. Che esperienza di Chiesa, e l'esperienza anche il Signore ci sta donando a tutti noi. un'esperienza vissuta, sensibile anche, della bellezza della comunione dei santi. Com'è bello la dimensione di famiglia della Chiesa, com'è bello sentire che ci vogliamo bene, sentire che siamo molto uniti. Poi dobbiamo fare in modo che sia davvero così anche nella vita quotidiana. Io ero, appunto, come vi dicevo prima, ho cominciato da pochi minuti una lezione sulla fede, pensata per l'anno della fede, e poi dopo abbiamo saputo della Fumata Bianca, quindi abbiamo messo lo schermo acceso, anche se poi ho potuto continuare per alcuni minuti guardando le immagini, parlavamo della fede, parlavamo di come la Chiesa genera questa fede. Tutti noi, è una dimensione importante, siamo nati nella fede attraverso la Chiesa, e la Chiesa nutre questa fede, e poi tante altre cose. E com'era bello vedere quando il Papa è entrato, l'abbiamo visto, e quando ha detto le prime parole, come il padre comune, quante persone si sono sentite come idealmente abbracciare da Dio Padre, dal Papa, dalla famiglia della Chiesa. Anche questa è un'esperienza di Tabor. E anche mi è tornato in mente che io ero nella piazza di San Pietro, invece ebbi la fortuna di essere in piazza di San Pietro alle prime parole di Papa Luciani, di Papa Giovanni Paolo I, e mi ricordo, era l'Angelus il giorno dopo la sua elezione, e perché lui non poté parlare, perché gli dissero che non si usava e non lo fece nel momento della benedizione, dell'affacciarsi al balcone. Però il giorno dopo cominciò a parlare e disse una parola sola, disse ieri, e bastò quella parola perché in tutta la piazza ci fu una commozione grandissima, un applauso stupendo. Io penso che quando il Papa parla, e ieri è successo lo stesso quando ci ha detto fratelli e sorelle buonasera, e quando il Papa parla entra nel cuore, proprio perché le sue parole sono le parole del Vicario di Cristo e sono le parole accompagnate dalla preghiera di tutta la Chiesa. E poi un'altra cosa che mi è venuta in mente, ma pensando a questo sonno dei discepoli e pensando all'elezione del Papa, è il sonno di Giuseppe, perché sapete cosa mi è capitato? Anche una meditazione di un'omelia di Cardinal Ratzinger che mi è stata passata e mi è piaciuta tanto e che mi ha aiutato proprio in quei 13 giorni di assenza del Papa, perlomeno del Papa eletto, no? Del Papa regnante. È una meditazione che Cardinal Ratzinger fece in una festa di San Giuseppe. Io penso che questo conclave, questo tempo è praticamente sotto la protezione di San Giuseppe, no? E infatti la prima messa sarà il giorno di San Giuseppe, la messa d'inizio del ministero petrino, e possiamo anche pensare che siccome il Papa Benedetto ha dato l'annuncio della sua dimissione un giorno della festa della Madonna di Lourdes, e il Papa Francesco comincia ufficialmente il suo ministero petrino con la messa del giorno di San Giuseppe, possiamo pensare tra la Madonna e San Giuseppe, la Chiesa famiglia, la Chiesa protetta da Maria e da Giuseppe, il Papa in modo particolare. E questo mi aiutò, quella meditazione di Cardinal Ratzinger, perché mi sembrava quasi profetica, perché lui meditava su un quadro di San Giuseppe che è addormentato, e un angelo accanto a lui che cerca di svegliarlo, e ha ai piedi i calzari del pellegrino, di colui che deve mettersi in viaggio. E poi meditava su questa immagine e parlava di Giuseppe, e a me sembrava di vedere quello che poi lui, Giuseppe Ratzinger, ha fatto molti anni dopo, perché dal 92 al 2005 sono passati anche 13 anni, ma è il fatto di ascoltare la voce del Signore e andare forse anche dove uno non vuole, no? E ho pensato a questo San Giuseppe che ha fatto così lungo tutta la sua vita. E sapete, San José María Escrivá, che io conosco bene perché è fondatore del Robusei, lo chiamava San Giuseppe amico della libertà di Dio, perché in fondo gli piaceva San Giuseppe che Dio fosse libero nel chiedergli cose che umanamente potevano sembrare un po' poco ragionevoli, o che non gli aveva, per cui non l'aveva preparato prima, e però lui dice sempre di sì. Ecco, così il Papa Benedetto ha fatto nella sua vita, così il Papa Francesco. E
passiamo al sesto punto.
Sesto punto, ascoltatelo. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura. e dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». Grazie a Pietro che ha detto a Gesù quello che pensava e che sentiva. Sappiamo che Dio Padre dà comunque la risposta giusta alle nostre richieste, anche quando non sono indovinate. La presenza forte di Dio, la nube, provoca paura. Ma il suo messaggio è rassicurante: ascoltate Gesù, il mio figlio prediletto. Per fare la tenda con Mosè ed Elia ci sarà l'eternità. Invece è tempo, quello della vita, di accogliere Gesù nella propria tenda e ascoltarlo. E così dobbiamo pensare che dobbiamo ascoltare Gesù, e questo è l'invito che ci rivolge il Papa, e anche pensiamo che Gesù possa dire: ascoltate il mio vicario, ascoltate il Papa, e appunto è colui che è stato eletto, colui attraverso il quale anche io oggi vi parlo. Quindi noi meditiamo questa parte del mistero della trasfigurazione dedicandoci ad ascoltare Dio nella preghiera e ad ascoltare coloro che ci parlano a nome di Dio attraverso il Magistero. O Dio Padre Eterno, che hai manifestato ai tuoi discepoli il tuo nome per Gesù tuo figlio, concedi a noi che lo preghiamo di ascoltarlo con la stessa capacità di meditazione che ha avuto Maria nostra madre, Maria che lo ha ascoltato e ha meditato nel suo cuore le sue parole. E diceva oggi un giornalista, un vaticanista molto bravo, diceva: sette minuti solo di omelia, Papa Francesco, però noi avremo bisogno di 7 ore di meditazione per approfondire tutti i contenuti densi che ci ha dato. Settimo e ultimo quadro è il risuscitare dai morti, e così ci prepariamo alla Pasqua. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. In Gesù tutta la rivelazione si compie e si raduna, anche Mosè e i profeti, quello che poi Gesù spiegherà ai due di Emmaus che se ne vanno, perché anche loro non credevano. Dopo la visione del cielo e l'esperienza forte di Dio, devono scendere alla vita di tutti i giorni, dovranno mantenere il riserbo sulle cose di Dio, ma per poco. Quando sarà risorto, racconteranno ai conoscenti, agli amici e alle isole lontane l'esperienza del monte, perché tutti noi crediamo davvero che Gesù è il figlio di Dio, e credendo abbiamo la vita nel suo nome. Quindi noi con la benedizione del Papa, con la sua preghiera, con la preghiera di Benedetto XVI, con la meditazione del mistero della trasfigurazione, ci avviamo a compiere l'ultimo tratto di Quaresima verso la Pasqua, con la gioia di avere il Papa nella Chiesa, di vivere questi momenti unici e indimenticabili. Andiamo verso la croce, come lui ci ha raccomandato oggi, andiamo verso la resurrezione, e andiamo percorrendo il cammino della misericordia. Io ho sentito dire che oggi, quando è andato a salutare la Madonna, Salus Populi Romani, e poi ha incontrato i confessori di Santa Maria Maggiore, gli ha raccomandato di esercitare la misericordia. Noi, con questa certezza che lì c'è Dio Padre che ci abbraccia come il figlio al prodigo che torna da lui, andiamo noi e anche incoraggiamo i nostri amici. Sono sicuro che in questi giorni molte persone sono state toccate nel profondo del cuore dal mistero della Chiesa, dal mistero di Gesù Cristo che è presente nella Chiesa, dello Spirito Santo che agisce, di Dio che non abbandona il suo popolo. Sono state toccate nel cuore e forse andranno da soli da un sacerdote a chiedere il perdono di Dio, e forse li possiamo aiutare noi, gli amici, i parenti, i conoscenti, i colleghi di lavoro, aiutarli noi con una parola affettuosa, facilitargli questa strada, questo cammino, togliere loro la paura, togliere il timore, perché lì c'è veramente alla fine Dio Padre che ci abbraccia, e l'immensa ricchezza gioiosa della grazia di Dio che ci attende. O Dio Padre Onnipotente, che ci hai donato nella nostra vita cristiana di sperimentare la dolcezza e la grandezza della grazia del tuo Figlio, concedici la carità e il coraggio di farne parte a coloro che conosciamo, per Cristo nostro Signore.
Bene. Grazie Don Andrea, grazie infinite per questa bella meditazione sulla trasfigurazione che già ci prepara alla Pasqua. Ci dai adesso una bella benedizione per vivere bene queste ultime 2 settimane prima della Pasqua.
Molto volentieri. la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, per intercessione di Santa Maria e di San Giuseppe, scenda su di voi e rimanga sempre.